Lo avrei dovuto intuire già in tempi non sospetti che la vita in fondo è una gara a chi raccoglie più punti. Nel 2000 l'esame di maturità cambiava e vinceva chi si portava a casa più crediti possibili e allora tutti giù a frequentare corsi più o meno inutili sperando ti cambiassero la vita o se non altro il voto all'esame. Lo abbiamo compreso ancora meglio all'università, dove due CFU in più potevano segnare il confine segreto tra una lode e un encomio. Ma ancora non lo sapevamo noi, giovani donne degli anni 2000, che tutto quello ci sarebbe servito un giorno per muoverci al meglio nella giungla della raccolta punti della COP, o dell'Esselunga, mettiamola come vuoi. E tutto questo, la maturità, gli esami all'università, la raccolta punti della COP, altro non erano che l'anticamera di quello che noi, madri coraggiose di questo nuovo secolo, abbiamo dovuto sperimentare sulla nostra pelle. La rincorsa ai bonus bebè, che poi, bebè, mi sembra anche riduttivo, i bonus nido, i bonus nascita, i bonus babysitter, i bonus nonni. Tu stai per diventare madre e pensi che il mondo sia una gran figata, che stai vivendo nel paese dei balocchi, perché se fai un figlio ti riempiono di soldi. In Norvegia, ovviamente, non a casa nostra. A noi madri professioniste con partita IVA basterebbe che ci venisse riconosciuto il sussidio di maternità prima dei 18 anni di nostro figlio, cosa, ahimè, più unica che rara. E invece io ti vedo, mamma, che passi il tempo come me cercando di capire a che diavolo di bonus puoi fare appello, anzi, diciamolo pure senza vergogna. In quante abbiamo cercato online video tutorial che ci facessero capire quanto, in fondo, era tutta una presa per il culo.
Siamo Giada Pari
e Giuliana Carosi, due mamme, due professioniste,
ma soprattutto due esseri umani che hanno semplicemente compreso
che c'è una vita oltre la mamma.
E bentornate mamme, Giada Pari, noi ridiamo, scherziamo, ma qui la questione è seria, non so da te, da me è serissima.
Giuliana Carosi, c'è poco da ridere, ci piace l'ironia, poi in realtà facciamo i conti con la vita di tutti i giorni, quella pratica, i belli bonus bellissimi, ma forse non è proprio chiaro quanto ci costino i figli oggi.
Allora, per darvi, per chi ci vede, per chi ci ascolta ma non ci vede, io sono qui con due miei amici, Winnie the Pooh e non lo so, il maialino di Winnie the Pooh come si chiama tuttora, non credo sia morto, questo reperto storico di quando mio figlio era piccolino, però questo che a Roma chiamate Dindarolo invece nelle Marche si chiama Salvadanaio.
Così come tutta Italia, credo.
Credo, non lo so, custode dei nostri spicciolini che puntualmente, ma anch'io poi ho provato, dico, vabbè, proviamo a fare un po' di economia, a mettere un po' di, noi, che ne so, soldi che non spendevi da altre parti, li mettevi qui, però devo dire che quando era piccolino qualcosa sono riuscita a fare, adesso è praticamente impossibile. Cioè, quando ti dicono più crescono, più aumentano le spese, sì, è vero.
Ecco, i figli sono belli, ci piacciono, li amiamo alla follia, sì. Desideriamo tanto, in tante se non altro, la maternità, no? Il momento in cui mettere al mondo un figlio, poi in realtà quando andiamo a fare due conti capiamo che il salvadanaio in effetti inizia un po' a piangere, perché? Perché, vabbè, chiaro che non lo diciamo noi, ci sono dei dati che parlano di quanto costi un figlio, generalmente in Italia chiaramente si parla di media, no? Questo è quanto ci riporta l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha aggiornato chiaramente il monitoraggio sui costi per mantenere un bambino nel primo anno di vita, ma parliamo solo del primo anno di vita, mamme, papà, all'ascolto, e dallo studio nei primi 12 mesi di vita la spesa per un bambino può variare da un minimo di 7.400 e passa euro fino ad un massimo di 17.600 euro quasi, insomma, quindi peraltro una spesa che aumenta di anno in anno.
Sì, appunto, confermo, perché poi mentre finché sono piccolini un minimo, no, si può giocare sulla cosa, il vestito non di marca, anche perché giustamente crescono in teoria alla velocità della luce, quindi neanche converrebbe. Quando sono grandi il concetto è sti cavoli che crescono lo stesso, però la cosa comprata al mercato, agli scacchi, che ne so, insomma, sai, quelle cosine che costano un pochino meno, cioè, ti fanno proprio il gesto dell'ombrello. Cioè, mio figlio mi fa veramente il gesto dell'ombrello, mi dice: mamma, ma guarda, te lo metti tu, perché io se non ho i pantaloni della tuta di X e Y, perché poi ogni età ha, certo, il suo brand. Quindi a 8 anni c'è quel brand, no, io non lo sapevo, ho scoperto adesso, e quindi ho scoperto che più crescono, più effettivamente, già soltanto per rincorrere le mode, comunque i prezzi, i costi familiari aumentano.
Sarebbe anche interessante capire, ecco, una cosa che per esempio io non ho mai fatto, educazione finanziaria a questa sconosciuta, è monitorare, se non altro, no? Le spese familiari, quello che appunto spendiamo per i nostri figli, ma giusto per avere anche contezza, no? Di dove vanno a finire i soldi, perché entrano, a un certo punto escono e ti chiedi: bene, dove sono andati? Un attimo, perché ho perso un passaggio, li ho visti un secondo
e... entrano, non li vedi passare. Cioè, un po' questa casa non è un albergo, cioè i miei soldi fanno la stessa cosa, cioè passano e neanche ti, cioè proprio vanno, cioè, quindi non neanche te ne accorgi di quanto spendi, di quanto stai per spendere, cioè poi c'è la spesa occulta, non ti rendi proprio conto, non lo sai.
Un'altra cosa sulla quale ragionavo proprio questa mattina, mentre tornando dal nido dove ho lasciato mio figlio, mi sono accorta di non che ancora non avevo provveduto al pagamento, perché poi non riesco più a starci dietro, chiaramente non segnandomi le cose, al pagamento della quota per, adesso iniziamo a ridere,
vai,
per l'inglese. Ok, ora mio figlio ha 16 mesi, ragazzino, 16 mesi.
No, che va.
Però,
bene.
Capisci? Cioè, cambiano anche i bisogni che la società ti mette in testa, perché... parlandoci chiaramente, cosa servirà a mio figlio di 16 mesi fare un corso di inglese all'asilo, dove faranno canzoncine, si divertiranno, bello, bellissimo, per carità, in realtà staremo bene anche senza, okay. Però,
ma più che altro, perché me lo devi vendere come corso?
Però
nel
vuoi...
senso, io sono d'accordo, no, invece guarda, no, ti dico la verità, io sono d'accordo nell'insegnare ai bimbi, più piccoli sono, prima imparano l'inglese, perché comunque ormai è una lingua, quindi bene così, ma perché me lo devi spacciare come corso? Anche perché, appunto, come dici giustamente tu, sono canzoncine, non sono i bambini già di 8, 9, 10 anni che quindi si mettono lì, devono leggere, devono essere, no, educati a una pronuncia, educati all'orecchio, all'orecchiabilità di una lingua diversa, quindi... corso di cosa?
Io sono quello che... esatto, io sono molto aperta, mi piace il concetto che possano imparare le lingue fin da molto piccoli, questo proprio lo appoggio come principio. Il problema è che mi chiedo poi, in un'ora alla settimana, ma questo figlio cosa vuoi che impari? Anche con la canzoncina bellissima, per carità, però ha senso? Ha senso inserire anche questa cosa, e quindi un'altra voce nella voce, appunto, spese legate ai figli, che poi, per carità, pensi, ok, non mi cambiano la vita.
No, però poi sono anche trappole, no? Perché,
esatto,
per esempio, poi sai che succede? Che in una classe di, non so quanti bimbi sono al nido, però mettiamo una classe di 15-20 bimbi più o meno grandi, se lo fanno in 14, cioè il bambino che non lo... Ma ti viene anche, ecco, a proposito, il senso di colpa, che è un argomento che tratteremo nelle prossime puntate, ampiamente, perché poi il tema è vasto, anzi una puntata non basta, ma è ovvio, no, che poi una famiglia dice: piuttosto mi strozzo, mi indebito, però se lo fanno gli altri, giustamente lo deve fare anche mio figlio, perché poi c'è quella forma di isolamento sociale, che poi sembra una cretinata, ma purtroppo inizia,
sì, sì,
anche a questa età, con queste cose.
Ma inizia anche da molto prima, se vogliamo, proprio certo, quando ancora i bambini non sono nati, no? Perché siamo in una società veramente assurda, è quasi un ossimoro, no? Vivere in questa società dove da una parte hai dei costi sempre più alti per mantenere un figlio, e quindi per dare a tuo figlio tutto quello che è necessario dargli, l'abbiamo visto, no, con i dati, di cui parlavamo prima, dall'altra però aumentano delle esigenze inutili, tipo il baby shower. Cioè, adesso ragioniamo un attimo sul baby shower, poi ci saranno tantissime mamme che lo fanno, che lo amano, che, per carità. Ma che grande cazzata è il baby shower?
Devo fare outing.
No,
allora, no, aspetta, sì, lo so, avete un'opinione di me, anch'io, una reputazione, lo so, una dignità che devo difendere. Appunto per questo vi dico che adesso, io non so se la mia amica Elena mi sta ascoltando, credo di sì, Elena, cioè cerca di volermi bene ugualmente, però cara la mia amica Elena, mi rivolgo a te, quando tu quasi 14 anni fa mi hai organizzato a sorpresa il baby shower con tanto di fiocchetti azzurri, palloncini azzurri, confettini azzurri, tutto azzurro, anzi no, era celeste, c'era questo connubio di celeste e bianco, io ho una fede calcistica opposta, quindi già partivamo male a livello di cromature, ok? Di cromia, non so come si dice. Io mi sono ritrovata a un certo punto, tutti sorpresa, che a momenti partorisco lì anticipatamente, mi sono ritrovata con questo baby shower e tra me mi ha detto che straminchia, accidenti, Non sapevo neanche che cosa fosse un baby shower, io pensavo shower la doccia, quindi non capivo proprio che cosa ci
14
fosse.
Anni fa in effetti eri un po' pioniera in questo.
La mia amica
quindi
Elena è sempre stata
avanti,
mia cara amica Elena, sei avanti, lo sei tuttora. Io però tra me e me ho detto che cos'è questa cosa, sì ok bene, che bello, grazie, regalini sicuramente molto utili, però poi il problema sai qual è, già adesso a parte gli scherzi, che poi diventano mode, quindi lo fa una, lo devono fare tutte, perché se non lo fai ti sembra già di non fare qualcosa per tuo figlio.
Esatto.
No, ragazze, sottraiamoci, vi prego.
Ma questo è prima che nascano, no? Ok, baby
certo.
Shower, nuova moda che si innesca nella società. Arrivano i compleanni, allora io con chiunque parli, noi ricordiamo i nostri compleanni, quindi ok, saranno passati 30 anni, 40 anni, quelli che vuoi, però erano compleanni in cui i bambini venivano a casa, la mamma di turno, poraccia, si faceva carico di tutti questi, okay, e in casa si organizzavano le feste di compleanno. Ora, se per la festa di compleanno non hai una sala che organizza feste, l'animazione, il truccabimbi, il regalino di fine festa, cioè, diventa la festa di compleanno un
apriamo
investimento.
Apriamo una parentesi graffa, neanche tu, apriamo una parentesi graffa. Vogliamo parlare dei regalini?
Di fine festa?
Ma porca paletta! Vabbè, però, scusa, allora no, perché sono io qui, ma io dico no, è il compleanno di mio figlio, spendo l'ira di Dio, perché sì, spendo l'ira di Dio, ok, per quelle che sono le mie tasche, spendo l'ira di Dio per mio figlio, e quindi i truccabimbi, le cose, il vestito, dolci, che poi per me non organizzavo, adesso mio figlio mi mena se gli organizzo una festa, però quando organizzavo le feste per mio figlio erano più dei, non lo so, dei pranzi di matrimonio, delle cene, erano proprio delle robe allucinanti, quindi io mi devo fare carico di tutto ciò, spese comprese, e devo comprare regali per i bimbi? Ma perché? Abbi pazienza, te devo regalare una cosa. Sei venuta alla festa di mio figlio, grazie, bene, mangi, bevi, ti diverti.
Ora mi chiedo,
sia stato bene.
Da quando vivo a Roma, io mi chiedo questo, un'usanza tipica romana, e quindi qui chiedo appello alle mamme che ci ascoltano da Milano, ok? È tipico romano questa cosa, tipica romana, o è in generale una cosa che si fa negli ultimi anni e che io non ho mai fatto nella mia vita da piccola, nessun compleanno al quale sono andata, in nessun compleanno ho mai ricevuto un regalo. Ero io che giustamente li facevo al festeggiato. Quindi, ecco, questa cosa mi incuriosisce proprio, sapere da dove viene questa pratica così. Ormai
nel senso
consolidata.
Che se scopriamo l'inventore gli andiamo a menare, perché, se no io vorrei rimanere nella mia beata ignoranza oggettivamente, cioè non lo voglio sapere chi è che ha avuto questa malsana idea di prevedere i regali per i bambini, lo so, sono una persona brutta e cattiva, che ci dovete fare, però insomma poi quando uno deve fare, ma a parte i conti, però è che la trovo veramente una cosa senza senso, cioè una cosa non logica, ma perché? Cioè, se compleanno di mio figlio, che regalo devo fare ai figli degli altri? Che magari poi Io di solito poi invitavo tutto comprensorio, la scuola, quindi mi trovavo orde di 45, 50, 60 ragazzini. Tocca aprire un mutuo.
Assolutamente, ma poi mettersi a pensare, a ragionare, ai regali di fine festa, cosa fa... Si aggiunge, insomma, al casino che già secondo me è organizzare una festa di compleanno. Poi, per carità, io sono una di quelle mamme che proprio con l'organizzazione ci fa a botte, quindi forse quando distribuivano l'organizzazione io mangiavo lasagne perché, ecco, non ce l'ho mai avuta nella mia vita. Ma non è questo il punto. Il punto è che cambia la società, cambiano le esigenze, cambiano i bisogni delle persone e quindi nascono nuove professioni. È questo il bello, è il rovescio della medaglia, no? Perché da una parte spendiamo e non sappiamo come fare a risparmiare, e dall'altra ci sono delle figure, degli esperti che sui social soprattutto ultimamente stanno nascendo e che ci dicono: beh, forse c'è un modo per risparmiare, basta fare qualche piccolo, prendere qualche piccolo accorgimento. Quindi chi siamo noi, Giuliana, per non avere in puntata...
Ma io mi metto con carta e penna perché sono sempre la solita boomer, per cui adesso prendo proprio nota. Ascoltiamo.
Ascoltiamo la nostra esperta Claudia Tiburzi che ci dà qualche consiglio pratico su come risparmiare.
Che il consiglio in pillole dell'esperta.
Gestire il budget familiare quando si hanno dei figli può sembrare complicato, ma con un po' di organizzazione si possono ottenere ottimi risultati. Un'idea utile è quella di creare un fondo dedicato agli imprevisti. Questa abitudine permette di affrontare spese improvvise come gite scolastiche, attività sportive o acquisti dell'ultimo minuto, senza intaccare il resto del budget familiare, accantonando una piccola somma ogni mese per sentirsi preparati. Un'altra strategia efficace è pianificare le spese annuali legate ai figli, utilizzare un calendario personale, cartaceo o digitale per segnare le scadenze importanti come materiale scolastico e iscrizioni, consente di distribuire i costi nel tempo ed evitare lo stress. Quando poi si fanno acquisti, approfittare dei saldi di fine stagione è un ottimo modo per risparmiare. Vestiti, accessori, attrezzature possono tutti essere acquistati a prezzi scontati con mesi di anticipo. Un altro modo per ottimizzare il budget familiare è quello di sfruttare il mercato dell'usato, quindi vendere ciò che i figli non usano più, come i libri scolastici, i giochi o i vestiti, perché permette di generare un guadagno che può essere reinvestito, e allo stesso tempo acquistare di seconda mano è una soluzione economica e sostenibile, con tantissime opportunità disponibili online e nei mercati locali. Collaborare con altre famiglie è una strategia vantaggiosa. Organizzare carpooling per scuola e attività o dividere i costi di ripetizioni e babysitting consente di risparmiare tempo e denaro, creando anche una rete di supporto tra i genitori. E infine, puntare sulle esperienze piuttosto che sugli oggetti è un ottimo modo per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Attività quali picnic, gite gratuite, pomeriggi di giochi in casa regalano dei ricordi preziosi senza pesare sul portafogli.
Grazie Claudia, questa chicca finale in effetti è molto carina, ed è sempre così, poi i figli si ricorderanno le esperienze e non quanto abbiamo speso per quella cosa, quindi anche anche un picnic in famiglia potrebbe essere la svolta.
Mio figlio ricorda benissimo l'esperienza dei libri scolastici che avrei potuto vendere, ma che poi si sono trasformati in aeroplanini Boeing 747, presente, quelli giganteschi, per cui figuriamoci, assolutamente, quella è un'esperienza che lui ricorda molto bene. I libri di mio figlio sono assolutamente invendibili, sono qualcosa di vergognoso, però sono dei suggerimenti molto 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 utili, che poi insomma, poi ecco, già da questi consigli, no, detti da chi ne capisce più di noi, fanno più presa, no?
Sì.
Perché pensi che effettivamente se poi ti ci metti con impegno e con costanza, poi qualcosa riesci, no? Un risultato lo hai, quindi proveremo.
Tre appunti li ho presi da quanto ci ha detto Claudia, tre appunti li ho presi, guarda come sono brava con la teoria. E quindi gli appunti sono fondo imprevisti, pianificare le spese annuali e prendere nota delle scadenze. Ecco, già secondo me attuando queste piccole cosette, però potrei se non altro migliorare il mio approccio con le finanze, il budget familiare.
Ma tu gestisci le tue spese familiari in casa o... Oddio, quello sguardo mi fa paura.
Questa è una domanda che si apre ad un'analisi sociale, secondo me, uno spaccato della nostra società importante. Allora, io personalmente ho iniziato veramente da poco ad occuparmi delle mie finanze, cioè a occuparmene seriamente, cioè capire che cosa ho in mano, che cosa posso fare e come farlo, chiaramente appoggiandomi poi ad esperti, no? Però secondo me, in linea generale, nella nostra società ancora sono di meno le donne che hanno la voglia / competenze, necessità di occuparsi di questa cosa. Tendenzialmente è qualcosa che da sempre si è delegata agli uomini, o no?
Questo è assolutamente vero, io lo devo fare necessariamente per conto mio, però è pur vero che, cioè, io lo faccio a modo mio, nel senso, le persone serie magari prevedono fogli Excel, no, dove metti tutte quelle formulette, appunti. Io invece faccio un po' di testa mia. Mi ricordo quello che ho speso ieri, quello che spenderò domani, quello che spendo oggi. Provo a tirare una riga e cerco di capire che non è proprio il modo migliore per tenere a sistema le spese e quant'altro. Però, come dire, come dici giustamente tu, è una prerogativa. Diciamo che storicamente noi donne queste cose le lasciamo fare agli uomini, poi chissà perché, però così è, anche se forse qualcosa sta cambiando ultimamente, nel senso che sicuramente l'informazione circola più velocemente, abbiamo anche tanti strumenti, tra virgolette, educativi in più e quindi magari noi donne abbiamo acquisito maggior consapevolezza e per quanto mi riguarda ho anche capito che, come dire, la matematica poi non è così nemica e quindi magari qualche somma riesco ancora a farlo anch'io.
E siccome noi non siamo qui a pettinare le bambole o ad asciugare gli scogli con lo Scottex, solo Winnie the Pooh, abbiamo voluto anche in questo senso chiedere il parere di un esperto, un consulente finanziario, Giuseppe Carcelli, che ci ha dato uno spaccato interessante della nostra società in termini appunto di approccio al denaro e agli investimenti da parte degli uomini e da parte delle donne. Quindi direi che sentiamolo.
Sentiamo.
Nelle nuove generazioni le donne stanno cominciando a crescere in termini di investimenti. Questo perché hanno ormai la propria indipendenza, anche e soprattutto patrimoniale. Ma si comportano in maniera simile uomini e donne quando parliamo di investimenti? C'era una vecchia canzone che diceva che siamo uguali, ma in realtà quando si parla di finanza e risparmio le cose vanno molto diversamente. Potremmo dire che gli uomini investono come Saturno e le donne come Nettuno. Però vediamo cosa intendiamo. Gli uomini fanno molto più trading, ma questa attività provoca anche più costi. Mediamente gli uomini effettuano il 45% di operazioni di trading in più rispetto alle donne, ma il maggior volume di operazioni di fatto poi si trasforma in un maggior costo, mangiando guadagno. Altro elemento, gli uomini preferiscono molto di più l'azionario. La maggioranza degli investitori maschi investe su mercati azionari. Questa percentuale scende molto per le donne. Quest'ultime, inoltre, si rivelano più prudenti degli uomini nel sostenere di aver imparato come investire più i propri soldi. Sono più modeste in termini di finanza. L'overconfidence è anche una faccenda più maschile. L'overconfidence è l'eccessiva sicurezza nelle proprie competenze. Qui ci viene in supporto uno studio di Fidelity. Solo il 33% delle donne, una donna su tre, si dichiara sicura delle proprie competenze e per questo sono le donne più convinte di rivolgersi senza indugio ad un consulente per farsi aiutare a gestire i propri investimenti. Negli uomini questa percentuale scende di molto. Quindi, di fatto, gli uomini sono più aggressivi e le donne più conservative, ma tutto ciò nel lungo periodo, anche a causa di quella maggior frenesia nell'operare, porta noi uomini, lo dobbiamo dire, a performare peggio delle donne. Ma d'altronde credo che non servissero molte analisi se pensiamo ai nostri nonni. Quando nelle famiglie monoreddito l'uomo portava a casa lo stipendio a chi lo faceva gestire.
Vero, verissimo, così. Personalmente è così, per quanto mi riguarda, sia da un lato che dall'altro, paterno e materno, erano sempre le nonne poi a tenere in mano la situazione.
Davvero, davvero, assolutamente. Anche se, devo dire la verità, io dopo la parola trading mi sono persa. Mi sono ripresa nell'ultima parte, però sì, è assolutamente vero. Per quanto quella percentuale, quel dato, come dire, una donna su tre, che ha competenze, insomma, di questo tipo, non è male, pensavo peggio. Certo, si può fare di più, però insomma confidiamo anche nei nuovi strumenti digitali che possano aiutarci in tal senso. E che poi questi temi li vedi veramente come lontani da te, perlomeno parlo per me, diventano vicini nel momento in cui sono alle prese appunto con le spese domestiche, che nel caso di mio figlio sono scarpe e abbigliamento in generale.
Certo, ma comunque il quadro che ci riporta secondo me è interessante, perché ci fa capire che qualcosa sta cambiando, no, nella società. Magari le donne giustamente stanno iniziando ad essere più indipendenti rispetto a un passato economicamente parlando, dagli uomini, e quindi questo è un presupposto buono per iniziare ad essere responsabili e avere la libertà, insomma, finanziaria, se non altro per quanto riguarda la nostra parte.
Sì, diciamo che è un momento nel quale sarebbe già bello poter parlare di risparmio, no, operazioni finanziarie, quando qui non si riesce veramente a mettere da parte nulla, quindi insomma, senza voler dare colpe e responsabilità a nessuno, belli bonus,
bellissimi.
Il problema è che già soltanto per rientrarci, vabbè, insomma, è una cosa complicata, ma ci sta, per carità, ci devono rientrare le persone che maggiormente ne hanno bisogno. Dopodiché, soltanto per provare a fare queste cose, entri in un ginepraio veramente di burocrazia infinito, quindi insomma non è poi così agevole, a mio avviso, tutto questo. A volte ti fanno veramente passare la voglia.
Assolutamente. Siamo arrivati quasi in chiusura della nostra puntata e abbiamo un po' di qualche vocale e qualche messaggio da leggere, quindi direi che è arrivato il momento di lasciare spazio al nostro confessionale senza scappo di cura.
Yes. Filippo, Mamma suona.
A volte mi guardo i miei estratti conti vecchi, no? Mi diverto a vedere le vecchie buste paga, i soldi che abbiamo guadagnato in casa, e dico: ma dove sono finiti tutti questi soldi?
Monopoli.
E proprio giorni fa ne parlavo con mio marito e ci siamo resi conto che non abbiamo mai dato una grossa importanza alla rendicontazione delle spese, e questo sicuramente è stato un grosso limite che è importante un'intelligenza finanziaria, è importante sapere dove stai mettendo i soldi. Poi guardi quelle due creature davanti a te, le foto che in giro per casa di quello che oggi c'ha 24 anni e l'altra ce n'ha quasi 30, e dici:
wow,
ecco dove sono i soldi. Il 90% dei soldi che sono entrati in questa famiglia da quando ci sono loro sono di loro due, e sono piccoli, e c'hai la babysitter e ti dici: sì, vabbè, mi spenderò anche tutto lo stipendio, mi conservo il lavoro, e intanto tu vai a lavorare e i tuoi soldi vanno dalla babysitter, e tu
certo,
vedi loro che ti vogliono tanto bene e tu gli vuoi tanto bene. E poi iniziano le scuole, e poi la palestra, e poi tutti gli sport, e tutti i soldi che vanno via. Ma tu, siccome li ami più di te stesso, mica li vai a rendicontare quanto stai spendendo,
è lì,
no?
Il fatto.
E poi iniziano la benzina, l'esame della patente, poi l'università dell'uno, e poi quella ti dice: sì, è vero, io adesso sono laureata, lavoro, però voglio fare anche il master, mi dai una mano?
Che non lo fai il master.
E non sai quanti soldi spendi, non lo sai. E poi arriva il momento in cui la telefonata della bimba che ti dice: mamma, abbiamo deciso di sposarci, quando pensavi che oramai potessi diventare padrona del tuo stipendio, ti accorgi che sei ancora all'inizio.
Pensavo non c'è fine al peggio.
Quanto mi siete costati? Tanto
aiuto.
Tanto amore. Grazie Daniela per questo messaggio. Sicuramente è un quadro, ha parlato del 90% delle spese per i figli. Diciamo che in Italia, stando a quanto scrive il Sole 24 Ore, un articolo di Andrea Carli, la spesa per i figli rappresenta tra il 40 e il 70% del bilancio familiare. Comunque, insomma, non così lontano dal 90, 70-90.
No. Ecco. Io invece vorrei leggere il messaggio di una nostra amica Samantha. Io ho provato a rinunciare al caffè al bar e ho messo 1,50 € nel salvadanaio ogni volta che riuscivo a farne a meno. Non mi ero resa conto di essere una caffeinomane, come dire. Benvenuta nel club. In un mese ho risparmiato la bellezza di 100 euro. Che però vedi, Giada, uno a volte non si rende conto, no? Il caffè, la cretinata, ma anche a volte il parrucchiere. Poi per carità, il parrucchiere potrebbe avere una puntata a parte perché è un momento veramente di evasione per le donne. Però ovviamente se poi uno mettesse ogni volta da parte, no?
Certo.
I soldi, per non parlare delle sigarette, poi il parrucchiere è una bella abitudine se vogliamo.
Sì, è vero. Il conto delle sigarette da non fumatrice mi sono sempre divertita un sacco a fare, perché dentro di me dicevo, ok, non fumo, guarda che bello, no? Non fumo, sto meglio effettivamente in salute e risparmio un sacco di soldi, perché se fumassi, e considerando il costo delle sigarette, insomma, alla fine del mese sarebbe una spesa piuttosto importante. Poi chiaro, dipende sempre da quanto si fuma, però...
E vabbè, mamme, teniamo duro, ognuna come può cerchi di risparmiare e poi informiamoci, perché poi insomma, come dire, la gestione dell'economia e della finanza domestica sono effettivamente alla portata di tutte se ci informiamo un pochino. Anche questo è un modo per renderci, posso dirlo, più libere.
Assolutamente. Monica, con il suo messaggio mi ha fatto ripensare a una pratica che anche... la mia famiglia ha sempre messo in atto, ma sì, in maniera molto naturale. Oggi sembra quasi una cosa di cui non doverne parlare. E scrive, ho attivato una specie di Vinted e Denuartri con gli amici di mio figlio, che ha un figlio cresciuto più degli altri, regala abiti in buono stato alle mamme. Ovviamente i figli non devono sapere dello scambio. Vi dirò, per ora funziona. Certo, perché se sanno che è usato.
Però è interessante, certo. Vedi, questo spunto lo faccio mio, come dire.
Mamme, noi vi ringraziamo per essere state con noi anche oggi, come ogni mercoledì, alle 13 per chi vuole seguirci in diretta su YouTube, ma poi il podcast è sempre disponibile su tutte le piattaforme. Come fare per continuare a seguirci? Attivate la campanella dalla piattaforma dalla quale ci state ascoltando, cliccate segui di fianco al nome del podcast, così riceverete la notifica per ascoltare i nuovi episodi.
Scriveteci poi sul nostro canale Telegram, Mamme in Fuga. Vi ricordiamo anche il nostro profilo Instagram, sempre Mamme in Fuga. E intanto grazie Giada Pari.
Grazie a te Giuliana Carosi. Ci vediamo mercoledì prossimo.
Mercoledì prossimo.
Con tanti sensi di colpa da elaborare insieme.
Ciao.